Buongiorno, buongiorno. Questi sono i girasoli che stanno in un vaso speciale. Questa domenica stanno qui a Book City in mia compagnia fino alle 10:30, quindi buongiorno da Tiziana Ricci. Di che cosa parliamo questa mattina? Beh, di tanti libri, come potete immaginare. Allora, il nostro primo ospite sarà Massimo Polidoro, che viene a parlarci del suo libro Leonardo, il romanzo di un genio ribelle. Poi affronteremo Milano, l'architettura dal 45 a oggi, di Marco Biraghi, e ancora Versacrum, la rivista della secessione viennese, l'autore Valerio Terraroli. Poi avremo La storia del Duomo, la cattedrale del diavolo, un libro di Luigi Barnaba Frigoli. E ancora, udite udite, verso le 10:10 avremo con noi uno dei più grandi apprezzati fotografi, Steve McCurry, e sua sorella Bonnie. Perché sua sorella? Perché è autrice di una grande biografia illustrata con delle fotografie da svenimento. Comunque li faremo raccontare, sentiremo la loro storia, la storia anche della loro famiglia, perché racconta anche questo. Eccoci qua, allora, con il primo ospite, Massimo Polidoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno
e
a voi.
Parliamo di questo Leonardo, il romanzo di un genio ribelle, che tu ne sei autore, adesso poi ci racconterai, però io ve lo presento. Massimo Polidoro è scrittore, giornalista, segretario nazionale del CICAT.
Sì.
No, lo dico perché così almeno si capisce. Allora, che ha contribuito a fondare insieme a Piero Angela, che gli ha fatto anche la prefazione del libro, Umberto Eco, Silvio Garattini, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi. Mamma mia, tutti pezzi da 90.
Tutti loro pezzi da 90, sì, sì, ero un ragazzino.
Senti, allora, Leonardo, il romanzo di un genio ribelle. Che cos'è questo? È un racconto della vita di Leonardo? Raccontaci un po' come ti è nata quest'idea, perché tu dici che hai trovato le testimonianze di Francesco Melzi, mm-hmm. che era un amico,
era
allievo di Leonardo.
Esatto.
Com'è andata la storia?
Allora, siccome ci sono tantissime biografie su Leonardo che racconta la sua vita con molta dovizia di particolari, e diciamo così, particolari anche ricostruiti, ma dal punto di vista spesso molto accademico, comunque saggistico, mancava un ritratto di Leonardo che ne raccontasse un po' l'umanità, perché lo vediamo sempre, no, ancora oggi, spesso raccontato come l'uomo universale, irraggiungibile.
Un'icona irraggiungibile.
Esatto, che sapeva fare tutto e che aveva già previsto tutto, che in gran parte è verissimo, non è una bugia, però viene in qualche modo mitizzato già ai tempi del appena morto Giorgio Vasari, che fu il primo a scriverne e pubblicarne la biografia, lo raccontava come un essere dotato quasi di facoltà sovrannaturali. E allora, nella realtà, Leonardo era un uomo come tutti noi, no? E era proprio qui al Castello Sforzesco per 20 anni e aveva le sue difficoltà, come tutti, aveva i suoi problemi, aveva anche i suoi difetti, no? Allora mi piaceva raccontarlo da questo punto di vista, e poteva farlo solo qualcuno che gli era vicino. Allora, il pretesto narrativo, diciamo così.
No, devo dire che è molto divertente, è un po' ingannevole, ma divertente. Cioè, il pretesto narrativo è che tu hai avuto un'eredità, no?
Esatto, io ho avuto un'eredità perché c'era un antenato che si chiamava, guarda caso, proprio Polidoro, ed è, questa è una storia vera, che però si chiamava Polidoro.
Cioè, ce l'avevi davvero?
No, si chiamava Polidoro questo personaggio, ma non era mio antenato. Questo è il gioco che facciamo, che effettivamente è venuto in possesso di diversi manoscritti di Leonardo, questo nel 600, no? Dopo che erano stati dispersi dopo la morte di Leonardo, dopo la morte di suo discepolo. E uno di questi documenti perduti era proprio il memoriale di Francesco Melzi, del suo allievo, che in qualche modo racconta i suoi anni insieme a Leonardo, e questo ci permette di seguirne la storia del genio universale, ma di vederlo in qualche modo nella vita quotidiana, e di capire come è arrivato a certe scoperte e come invece non è arrivato a fare altre cose.
Allora, leggendo il libro, che devo dire è anche molto divertente, interessante, no? C'è anche la storia di come lui, figlio illegittimo, è stato in qualche modo scoperto da suo padre Piero come artista, no? Il suo talento l'ha scoperto lui e tu racconti un episodio simpatico.
Un episodio simpatico che viene tramandato in effetti già dall'epoca, ed era il fatto che, siccome il padre si accorgeva che il figlio sapeva dipingere molto bene, quando un contadino gli ha chiesto un disegno da mettere in casa del figlio che era così bravo, Ser Piero gli ha detto: vabbè, fammi questo, disegni questa rotella di legno, no, tagliata da un albero per il contadino. E Leonardo ha preso questo impegno con molta serietà, ha dipinto una testa di medusa terribile, spaventosa, ma l'ha arricchita con pezzi di lucertole, di ramarri, di tutto quello che trovava in giardino, perché già voleva creare un effetto stupefacente. Poi l'ha messa in posizione nella sua camera, aprendo appena appena la tenda perché il raggio di sole colpisse la rotella, e quando suo padre è arrivato, a momenti gli prende un colpo perché sembrava viva. Allora, invece,
ma cos'era Medusa?
La testa di Medusa, con tutte le
lucertole. Ma scusa, ma lui a 12 anni conosceva già Medusa?
Sì, sì, perché era curioso di tutto, già da bambino, e il suo vantaggio, tra virgolette, è stato l'essere un figlio illegittimo. Perché come tale non poteva seguire lo studio del padre. Non
avrebbe
poteva,
fatto il notaio, no?
Esatto, non poteva farlo perché non era nato in un matrimonio.
Meno male.
Meno male per noi, esatto, e anche per lui.
Senti, poi qui diciamo racconti degli episodi, ma racconti, trovo molto interessante anche la sua ricerca delle tecniche, no? Noi sappiamo che non è un affresco, per esempio, l'Ultima Cena, è un dipinto. Allora Leonardo sperimentava, no?
Era un'esigenza che nasceva proprio dal suo modo di lavorare, perché lui non era il pittore, anche come Michelangelo, che poteva fare l'affresco e buona la prima. L'affresco, come sappiamo, una volta steso non è che si può cambiare, o lo distrugge e poi lo rifai, o se no non si può. Invece Leonardo aveva bisogno di verificare, di accertarsi che le ombre fossero giuste, che la muscolatura del viso, del volto fosse giusta, e quindi doveva lavorarci molto, doveva studiare, andare in giro, cercare le facce.
Sì, infatti tu sottolinei nel libro la lentezza, no?
Sì,
quando
sì,
lui
sì,
dipingeva tre pennellate e poi passava tanto tempo.
Sì, perché non voleva dipingere tanto per fare. Per lui era uno studio, era scienza la sua arte. E quindi
usava l'arte per studiare la scienza.
Esatto, usava la scienza per creare l'arte. Perché ogni cosa che lui dipingeva, le piante, le foglie che noi vediamo nei suoi dipinti, sono tutte vere, non sono invenzioni del momento, perché lui le ha copiate esattamente dalla natura, da quel posto in cui, insomma, era fedelissimo alla natura. Si diceva lui stesso discepolo della natura e dell'esperienza, voleva essere sicuro che quello che rappresentava fosse assolutamente vero.
Sì, tra l'altro tu racconti delle cose, diciamo, belle così, però anche un po' scabrose. Per esempio, l'amore mascolino, ma è vero che è finito in carcere 2 giorni?
Questo è un resoconto che resta di una, chiamiamola, retata, come usava quei tempi, la buon costume, chiamiamola così, dell'epoca. Aveva ricevuto una segnalazione anonima di ragazzi che in qualche modo si trovavano per passione.
Erano suoi allievi?
No, erano... Lui a sua volta era ancora alla bottega del Verrocchio, Firenze, era un ragazzo ancora, no? Però questa esperienza...
Che a Firenze poi erano
più molto
libertà,
tolleranti,
no?
Assolutamente.
Invece
sì.
D'altre parti no.
Sappiamo che comunque era la pena finale poteva essere anche la condanna a morte, no? Perché era omosessuale a quell'epoca. Solo che c'era appunto molta tolleranza, si chiudeva un occhio. In questo caso probabilmente, non è sicuro, forse ha passato una notte in gattabuia, ma è finito tutto in niente, perché uno degli accusati, da questa lettera anonima, apparteneva alla famiglia dei Medici, quindi era meglio non meglio evitare.
Insomma, ci sono stati degli episodi che ci hanno salvato Leonardo.
Tanti.
Senti, questo, diciamo, l'obiettivo di questo libro qual è? Perché ho letto anche che tu in qualche modo sottolinei il fatto che se anche non sei nato da una famiglia abbiente, ricca, di un livello sociale elevato, puoi lo stesso sviluppare il tuo talento e le tue risorse.
Questo ci insegna un po' la storia di Leonardo, che lui non aveva proprio tutte le carte a favore. Era nato figlio illegittimo, come abbiamo detto. Era omosessuale, era mancino, era vegetariano,
era pacifista,
insomma aveva tutta una serie di caratteristiche che in quell'epoca lì non erano delle...
Pacifista, però ha costruito tante macchine belliche.
No, le ha disegnate. Le abbia costruite è tutto da dimostrare.
Ah, perché tante non sono state realizzate, hai ragione. Infatti a Milano c'era, non so se c'è ancora, una mostra in quello spazio, in galleria, quello che dà poi su Piazza Scala, e su c'erano alcune delle realizzate in legno, alcune delle
ricostruite adesso, sì, anche al Museo della Scienza e della Tecnologia ce ne sono diverse. Sono tutte fatte oggi. Lui però le disegnava, aveva fatto tutta questa gran parata di possibili armi da guerra, ispirate poi a modelli già precedenti, no? Perché in qualche modo pensava che i potenti che potevano assumerlo, in particolare Ludovico il Moro qui a Milano, fossero interessati a quello più che alla sua arte. Infatti quando si presenta al Moro gli manda una lettera dove elenca per punti tutto quello che sa fare: ponti mobili, armi devastanti, questo e quell'altro, macchine sottomarine. E l'ultima cosa che dice è: a proposito, so anche dipingere, se dovesse servire.
E io so anche che ha ideato quello che chiamiamo riloga per le tende, per esempio, che dal punto di vista delle donne di allora deve essere stata una cosa molto importante e interessante. Oltre ai bellissimi ritratti come quello di Cecilia Gallerani.
Certo, cioè quelle erano tutte le cortigiane del duca che si voleva
conservare. E io ovviamente ho sfogliato un po' di corsa al libro, perché ne abbiamo tanti. Ti occupi anche della Gioconda?
Ovviamente, non si può non trattare della Gioconda.
Cosa hai scoperto?
Beh, è una storia molto bella quella della Gioconda, nel senso che nasce come commissione. Lui in quel periodo aveva bisogno di lavorare, aveva bisogno di soldi, e accetta la commissione di un mercante di tessuti che gli chiede di ritrarre se stesso e la moglie. La moglie si chiamava Lisa, e inizia dalla moglie, comincia a farle questo ritratto su una terrazza. Solo che poi non consegna mai questo dipinto e se lo porta presso quando inizia a viaggiare, poi va a Roma, se lo continua a dipingerlo.
Si capisce perché non...
Probabilmente rappresentava qualcosa...
Non era soddisfatto.
No, forse era molto soddisfatto, ma voleva arrivare dove diceva lui. Pensiamo che questo dipinto ce lo porta dietro fino alla morte in Francia, quindi non lo molla mai. E però cambia l'identità. Se all'inizio è la moglie del mercante di tessuti, poi diventa invece, si ispira e diventa la amante del suo nuovo protettore, Giovanni de' Medici, che era il fratello del Papa, e quindi cambia identità, cambia personalità, e poi ancora non va a lui perché muore questo il de' Medici, e se la tiene questa Gioconda fino a portarsela in Francia, e poi alla fine entrerà nel possesso del re di Francia.
Senti, allora... Diamo gli estremi del libro. Massimo Polidoro con la prefazione di Piero Angela.
È un grande onore questo.
Sì. sarà stato un po' il suo mito. Sarà sempre
stato
suo mito, perché...
Per Piero, certo. È una cosa che dice sempre. Se potessi intervistare una sola persona del passato sarebbe
Vorrei
Leonardo da Vinci.
Intervistare Leonardo. Allora, le edizioni sono PM. E noi adesso vi abbiamo dato una piccola anticipazione, perché Massimo Polidoro presenterà il libro tra poco, quindi alle 10:30 qui al Castello Sforzesco in Sala della Balla. Allora è un'anticipazione di quello che sarà l'anno prossimo, saranno le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, no? Quindi senti, ti ringrazio di essere venuto a trovarci.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Un po' prestino, perché abbiamo visto, avete sentito magari in sottofondo l'aspirapolvere, fervono i lavori, insomma si sta preparando quest'ultima giornata di Book City, noi trasmettiamo qui dal cortile del castello. Allora, se siete innamorati di Leonardo, vi ricordo, in Sala della Balla, qui alle 10:30, Massimo Polidoro presenterà questo suo libro.
Fra poco.
Grazie Massimo.
Grazie.
Ciao.